proseguiamo bene come stiamo facendo, la proseguiamo nella pace, proprio lasciandoci condurre dalla parola del Signore e senza affanno, ma con la libertà di entrarci il più possibile dentro una grande disponibilità di cuore, di ascolto, di incontro e di comunione con il Signore. E siamo già ad una quarta tappa dopo la nostra introduzione, anch'essa gravita attorno a qualcosa che costituisce indubbiamente una delle costanti, una delle parti irrinunciabili che fanno di Evangelii Gaudium una consegna davvero autorevole alla Chiesa lungo il suo cammino. C'è una sezione ampia e quindi appunto ampia ed è quella anche che viene frequentemente citata dall'uno o dall'altro secondo delle problematiche che si vanno incrociando e incontrando là dove l'ascoltiamo e la commentiamo, però appunto dove è lui stesso a dire, no, che intende offrire nella linea del discernimento evangelico un aiuto, perché tutto questo non indebolisca in nessun modo l'anelito missionario e di grande solidarietà. Più precisamente dice: intendo soffermarmi brevemente con uno sguardo pastorale su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa. Quindi siamo davvero dentro il cuore di tutta l'esortazione che il Papa fa, e come è bello che lui stesso dica di privilegiare in questo sguardo, dove entra nel considerare situazioni di società, di storia, di Chiesa, dica di privilegiare nettamente quello che lui chiama l'aspetto promozionale, appunto perché con efficacia si possa davvero operare un discernimento che tenga la Chiesa al suo livello, quello per il quale il Signore l'ha voluto, e quindi i suoi passi, i suoi gesti, il suo servizio possano esprimersi con efficacia. Non presumiamo riconoscimenti o consensi o privilegi, ci si gioca con libertà e amore. I numeri da 72 a 75 riecheggiano esattamente questo orizzonte, ed è all'interno di questa sezione, no, dove ritroviamo da una parte alcune espressioni ampiamente citate, ad esempio l'esclusione, lo scarto, e Gesù non conosce né l'una né l'altra. Sappiamo essere sottolineatura cara a Francesco, che riemerge costantemente nel suo magistero, anzi nel suo esprimersi come pastore. Ma poi magari questa è la parte che abbiamo anche ampiamente valorizzato, dove ci sono tentazioni degli operatori pastorali, tentazioni. E quando fa la puntualizzazione delle tentazioni le fa in forma assolutamente propositiva, no? Ma sempre di grande efficacia, si vede che è all'interno di un'esperienza che vive, no? E quando entra nel capitolo delle tentazioni gli si accende ancora di più la fantasia. Pensiamo a quelle della curia, ne ha trovate 10, poi è arrivato fino a 15, quindi vuol dire proprio stare dentro alla storia e in ciò che pulsa all'interno della storia, cogliendone davvero un poco la provocazione. Ora, a me è parso che è proprio stata la sosta anche per me più prolungata, ci ho messo un po', ma poi francamente mi sono orientato a dire forse la pagina biblica più illuminante, ma anche perché è aperta appunto ad un cammino tutto impregnato di Vangelo, è quella che potremmo chiamare la giornata di Cafarnao. In particolare rimando a Luca 4:31-44, nelle sue tre scansioni che ora riprenderemo adagio, passo passo, ma riconosco che mi convince questo, è il telaio di fondo della riflessione di Francesco e poi si incrocia davvero molto bene con la dinamica spirituale degli esercizi. In questo sguardo sulla giornata di Cafano ho scelto di farmi aiutare intenzionalmente da un maestro di esercizi spirituali, bel gesuita, grande amico di Martini, della stessa età, della stessa statura, biblista, lui c'è ancora, Francesco Rossi De Gasperis, quella sua esperienza di vita, sempre tra Gerusalemme e Roma, ma con una infinità di accompagnamenti, di predicazioni, di esercizi, lo ha fatto davvero diventare maestro spirituale. E come gli ho detto con gioia quando l'ho rivisto, è venuto poi una volta qua, è stato con 5-6 preti, quindi siamo stati molto insieme e poi l'avrei rivisto ai funerali di Martini. Ma appunto gli dicevo: ti ringrazio, sai Francesco, perché sei riuscito a farcela anche con l'ultimo volume, perché questa summa della sua esperienza è riuscito a metterla per iscritto. Se doveste trovare degli amici che vi vogliono a tutti i costi fare un regalo, fatevi regalare questo. Dopo ci mettete magari qualche anno a leggerlo, perché farete anche voi l'ingenuità che ho fatto io in partenza dicendo: beh, lo leggo, ma dopo non riuscivo a leggerlo. Questo è un testo che, se tu lo leggi, preghi. È un testo di preghiera, non di lettura. E l'ho cominciato il primo giorno che ero qua, perché quando poi dopo 4 giorni sono venuti 60 centimetri di neve, mi si è triplicato il desiderio di approfondire la parola di Dio, dicendo: altrimenti qui vado sotto del tutto, no? E allora bisogna trovare un'ancora di riferimento luminosa. Bellissimo. C'è qualcuno che non può fare diversamente, allora combina, magari mi aiuta a combinare pittoreschi mesi ignaziani, ma mesi ignaziani, poi ci vogliono 2 o 3 anni, ma identità di un posto, identità di strumento di percorso, e c'è. E questo strumento di percorso è per me attualmente scritto, voglio dire, è il più valido. Allora sono andato a rileggermi con calma questa sezione del capitolo 4, ma l'ho fatto da tanto tempo e poi ci sono ritornato e ieri sera mi sono definitivamente convinto a dire: sì, questo è il testo, mi pare che è da sfondo più lineare per questa meditazione dove Francesco ci porta davvero per le strade del mondo, ci dice di aprire lo sguardo su società e chiesa, su storia e tempo, su limiti e risorse, e di farlo non con l'animo di chi continua a lamentarsi e inanella pensieri scoraggiati, ma con chi intravede varchi di Vangelo possibili. E tutto questo davvero, a mio parere, dà un tono differente. E soprattutto come ti sostiene, come ci sostiene, no? perché il paradigma della giornata di Cafarno è un paradigma che non tramonta nella sua attualità. Vediamolo in maniera molto semplice, ma anche perché dopo lo affido alla vostra preghiera, quindi quello che io non riesco a dire poi lo dite meglio voi. Allora leggo il primo branetto, quello dal versetto 31 al 37, sempre di quel capitolo 4 di cui vi ho detto, Luca. Poi discese a Cafarno, città della Galilea, e qui insegnava alla gente nei giorni di sabato. Ed essi si stupivano del suo insegnamento, perché parlava con autorità. Ora, nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro, il quale gridò a gran voce: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione, io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Taci ed esci da quest'uomo». E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da stupore e discutevano tra di loro dicendo: «Che parola è questa?» E gli comandò con autorità e potenza gli spiriti immondi, ed essi escono. E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Dove la sottolineatura, dopo vedremo complessivamente la giornata di Cafarno con i suoi momenti irrinunciabili. Evidenzio soltanto quel è detto all'inizio ed è detto dalla gente alla fine. Parla con autorità. È uno che sta, entra, si lascia raggiungere, raccoglie le domande, il grido, anche quelle forti, ruvide: «Che cosa sei venuto a fare? Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei». Frase non propriamente di accoglienza, ma Gesù c'è, sta. Le strade del mondo le condivide davvero, non è in un altrove, e le abita, e abitandole ascolta, vede, si lascia interrogare, risponde, guarda, e guarda con l'amore di cui queste parole sono significativamente espressione. Cos'è questo parlare con autorità? Quando entriamo bene in tutta l'esegesi di Luca, ci accorgiamo che non è legata alla spettacolarità dei miracoli e delle guarigioni, compresa questa. È l'autorevolezza di una parola, ma di una parola espressa da un maestro che avverti, mentre te la dice, riconosci che la vive. Questo è il parlare con autorità. E anche le obiezioni che avevano preceduto immediatamente questo momento, sempre a Nazaret: ma noi, chi è costui? Ma conosciamo tutti della sua famiglia, del suo parentado, no? E via via si smorzano all'interno di una evidenza che prende sempre più solarità e volto. Il parlare con autorità. Ora, questa deve rimanere un'icona per la Chiesa, un'icona per ciascuno di noi, un'icona per chi per vocazione poi è chiamato a servire il Vangelo. Credo che stamattina ci sgorghi sincerissima quella implorazione Signore, aiutami a far sì che la mia vita parli con autorità e non pretendo riconoscimenti. Non costringo ai consensi e neppure getto la spugna quando vedo di non essere accolto. Il parlare con autorità è profondamente legato alla solidarietà di vissuto, di cuore e di intelligenza che tu stabilisci con la buona notizia del Vangelo. Questo consentirà a chi ti ascolta, a chi ti incrocia, a chi ti trova sulla strada della sua vita, un linguaggio detto con autorità. E ci accorgiamo che questo, certo, ha una mediazione importante e insostituibile nella parola, nell'annuncio, evidentemente, ma non è relegabile alla parola e all'annuncio. Parli con autorità nella vita, con la vita. Questo è il parlare con autorità. E quando si abbina in un'armonia effettiva tra il linguaggio che utilizzi, il ciò che dici quando condividi la fede, la preghiera, l'attesa, il dolore, la gioia con gli altri, si interseca con una vita che va lasciandosi plasmare da un'esigenza profonda di vicinanza e di solidarietà. E sapendo davvero che tutto questo poi è dono e tu non lo devi mai pretendere, no? Non possiamo pretendere i riconoscimenti di autorità. È molto più vero l'umile sentiero di chi progressivamente li guadagna, ma li guadagna davvero, li guadagna davvero. E quando si accorge di averle anche un poco guadagnato, non se ne vanta, non lo utilizza questo come un criterio per imporsi. Rimane semmai una ragione di più per continuare a diventare discepolo. Questo a me pare di una bellezza davvero grande, no? Come mi ha colpito, no? Un colloquio fatto con il consiglio di una comunità di suore brave, che io conosco un po' più per sentito dire, anche se qualcosa ho conosciuto attraverso qualcuna, ma non più di tanto, che in un momento molto difficile del loro cammino, una comunità bella e viva, per alcuni aspetti significativa, e appunto mi hanno chiesto una chiacchierata, io ho detto anche lo stupore di questa chiacchierata, perché in un momento clou del loro rifacimento la persona che era stata animatrice, fondatrice, era venuta meno per la malattia, e dico, ma io so se sono capace, non vi conosco bene, volevano proprio chiedermi un parere libero da uno fuori dalla mischia. E vabbè, allora dialogo bello, dove ho visto persone brave, responsabili, attente, dove teatro, no? Non c'erano questioni di primati, non c'era una gara per dire chi diventa la madre generale, no. E ad un certo punto mi hanno detto, conoscendo un poco anche di quello che avevo fatto negli anni soprattutto di collaborazione strettissima con Martini, e mi dicevano, senti, abbiamo anche un problema, perché a questo punto ci viene a mancare di fatto in questo momento un po' traballante anche la sicurezza di un prete di riferimento. E allora si sono sentiti anche liberi di accennare dei nomi, alcuni li conoscevo perché erano diocesi nostra, altri invece no, ma loro con garbo non volevano premere, no? L'unica cosa che ad un certo punto mi sono proprio sentito di dire, ma con sincerità, e avevo proprio in mente questo brano, l'avevo proprio in mente, perché cominciavo a pensare a questi esercizi con gli amici bravi che poi sono arrivati qua in questi giorni, no? E quando mi dico, senti, un prete ci ha davvero aiutato, però adesso non tollera che noi stiamo in bilico, perché il padre per voi devo essere io. Io mi sono sentito di dire no, no, queste cose non si pretendono. Se si pretendono qualcosa non funziona. Di Vangelo voglio dire, non funziona. Di Vangelo non funziona, non funziona. E loro sono rimaste colpite dalla risposta che io ho fatto in maniera serena, forse non così seria come l'ho detta a voi, però loro hanno capito, è stata liberatoria per loro, perché loro non se la sentivano, però avvertivano che la cosa non girava. Ecco, questo è proprio importante, tra l'altro ci fa vivere bene questa cosa. Il vivere senza pretendere i riconoscimenti ti fa vivere bene. Magari per un po' di tempo un po' soffri, dici, oh, ce l'ho detto tutta, uno che è uno di riconoscimenti non ne viene galla neanche, ma neanche uno, no? Ma dopo vivi profondamente nella pace, perché ti senti davvero che questo è un Vangelo servito in gratuità. Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente dai. E saranno gli altri a riconoscerti autorevole. Saranno gli altri. E magari sarà la gioia più profonda della vita. Anche perché molto spesso non diventerà mai una parola. Non ti diranno, sei davvero diventato padre per me, per noi. Magari non te la diranno perché è eccessiva a volte questa parola. No? Però tu ti accorgi che funziona. La dinamica è questa e tu non l'hai strappata a nessuno e tantomeno non l'hai pretesa. Hai cercato forse davvero un poco di cominciare a parlare e a vivere con autorità. Questa giornata di Cafarno troppo bella, troppo bella. Tra l'altro a margine di quello che ci stiamo dicendo, come ci fa bene sapere che questo è uno sviluppo di parole che ci regala Francesco, no? Perché qualche volta io sono proprio un po' stupito, ma tu sei con Francesco, no? Ma che postazioni sono queste qui di lettura? Questa è una psicologia da derby. Come sono co-son? Invece prendiamo la postazione più semplice. Uno, per quello che dice, per come vive, parla e vive con autorità, punto. Questa è la cosa, e con autorità il criterio è il Vangelo, per dichiarare l'autorevolezza. No? E questo è molto importante, no? E questo davvero è bello, magari ci mettiamo tutta una vita per trovare per la prima volta uno che effettivamente riconosce, te lo dice anche, ci mettiamo tutta la vita, ma è bello, è assolutamente bello, anzi impariamo a vivere senza aspettarcelo questo, senza aspettarcelo. Perché allora la gratuità è più purificata, è più vera. Tu ti giochi per quello che sei e con la passione che hai. E se hai una passione per il Vangelo, stai tranquillo che contagia. Contagia, però non pretenderla. Non pretenderla. Secondo passaggio. I versetti 38-41. Che rileggo, è un brano semplice, è questo, lucano. Poi Alzatosi e uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata da una gran febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, egli sgridò la febbre e la febbre la lasciò. Ed ella subito si alzò e si mise a servirli. Al tramontare del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Anche qui le annotazioni essenziali, no? Ma che connotano la giornata di Cafarno. Beh, quell'entrare nelle case, farsi carico di ascoltare il lamento di chi è malato, familiari che si preoccupano, il pregare insieme, e notiamo come è bello a riconoscere che questo gesto umile del maestro di Nazare che entra nella casa della suocera di Simone è davvero quello di chi ha capito che questo è un gesto diverso. Come colpisce il fatto che ella subito si alzò e vabbè, e si mise a servirli. Com'è? La traduzione immediata è stata quella del servizio, come se il Vangelo fosse fisicamente passato. Quel Vangelo che lei aveva intravisto in questo atteggiarsi del maestro di Nazareth, no? Portatore di Vangelo attraverso la cura, l'ascolto, la vicinanza solidale. Tant'è che appunto si lascia raggiungere da quel mucchio di poveri, di malati che li vengono portati e di chi supplica e lo mette anche con quelle espressioni sulle quali lui si difende in questo momento: tu sei il figlio di Dio. Li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. Ecco, anche questo, c'è una vita consegnata alla gente, ai cammini della gente, alle sofferenze, alle fatiche, alle attese, ai dolori, alle speranze, alla gioia e al pianto, una vita consegnata. La Chiesa non può non identificarsi, e qui sta prendendo volto l'insieme di questa giornata di Cafarno, non può non identificarsi in questa giornata interpretata così dal suo maestro. Questo parlare e vivere con autorità, questo mettersi accanto lasciandosi interrogare, carico di premura e di attenzione, e sempre regalando non solo risposte ma uno stile, quello che fanno dire ad una donna anziana che viene guarita dalla sua febbre, fanno dire: ma io come restituisco? Servendo. Ho visto il Vangelo in quest'uomo, cerco di restituire servendo, che è una parola tipica di Vangelo. E questo è davvero importante. C'è questo riferimento serio e mi pare davvero un passaggio molto luminoso di padre Francesco Rossi De Gasperis, quando dice: qui c'è un'icona della missione della Chiesa e ogni vocazione interna alla Chiesa, in qualche modo, per ritrovare autenticità e per riconoscersi come autentica deve in qualche modo esprimere espressioni vere della giornata di Cafarnao del suo maestro. A me pare questa una sottolineatura che poi domanderà una infinità di declinazioni, ritrascrizioni nella storia, ma non può non esserci. Anzi, c'è per questo. E questa fondamentale consapevolezza emerge davvero in tutta evidenza, ma anche nell'ultimo passaggio, però, che adesso leggo, i versetti 42-44. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto. E le folle lo cercavano e giunsero fino a lui e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro: anche alle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Un testo parallelo a questo l'abbiamo già sfiorato nella meditazione sul dinamismo dell'Esodo, no? Ma adesso la sottolineatura è per il tempo eremitico della giornata di Cafarnao. Il tempo eremitico è lo spazio di silenzio e di preghiera che ripetutamente si evidenzia nei racconti evangelici e in una forma quasi marginale di una annotazione, ma il fatto che si evidenzia con puntuale fedeltà forse dice qualcosa di intramontabile e che non è meno importante per una Chiesa che vuole capire l'identità più profonda di se stessa. Occorre essere, certo, chiesa, comunità, singoli che parlano e vivono con autorità, nel senso che abbiamo detto. Una chiesa che si fa il più possibile vicina, prossima, che si ferma, sosta, si pone accanto, accompagna, guarisce. Ma occorre anche essere una chiesa che custodisce e vive degli spazi eremitici. E appunto perché ne vive, non li rende saltuari una tantum. Non è icona degli esercizi spirituali questa. Io credo che piuttosto è icona di ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno non rinunci allo spazio eremitico, non rinunci. Per essere giorno dove con la grazia del Signore riusciamo ad essere persone che vivono e parlano con autorità, persone che si fanno carico, che si lasciano incontrare, che hanno la disponibilità di consegnarsi e proprio per questo hanno l'esigenza di raggiungere quotidianamente una postazione vera della loro vita e delle loro giornate. Non può non esserci uno spazio eremitico come una costante della vita di un servitore del Vangelo e della vita di un discepolo di Gesù. Ora, nel dirci questo, e noi sappiamo quanto a volte siamo messi in difficoltà proprio per la vita che abbiamo e proprio a motivo della vicinanza che abbiamo alla vita della gente, ma come ci sentiamo realmente aiutati da tante persone semplici, piccoli e poveri, chiunque essi siano, come professione e come vocazione, come livello sociale, chiunque essi siano. Ma dove vediamo la libertà di strappare gli angoli per pensare al Signore, per pregare, e ritmi di giornate difficili, uno riesce davvero a scegliere di non rinunciare mai a un suo spazio eremitico. Sa di non poter andare in un eremo, ma sa e ha imparato bene che cosa sia uno spazio eremitico, dove il cuore si apre al Signore, dove la parola del Vangelo ti entra dentro, dove hai la gioia di poter dire come una cerva anela alle acque, così la mia anima anela a te, oh Dio. Hai la gioia di poter dire che lo attendi, che lo desideri. E allora tutto questo è importante. E come mi sento qui proprio di incoraggiare, questo è uno dei punti più sofferti, un po' di tutti noi. Perché la vita si va anche complicando e in questo momento proprio sul versante dell'esercizio del ministero siamo in una situazione di accelerazione di complessità, no? In questo momento uno quasi è in imbarazzo quando deve dire ma io sono responsabile di questa comunità, perché il taciuto dell'altro che ascolta è: ma come, ne hai solo una di comunità? Un solo oratorio? Un solo oratorio? E allora questo qui dopo un prezzo ce lo fa pagare, ma non come affermazione, come commento, no, però ce lo fa pagare come prezzo, no? Vuol dire che appunto le nostre vite diventano spesso tutte di corsa, no? E allora quando tu senti parlare da uno che vive a Concenedo e che parla dello spazio eremitico, sì, caspita, tu sei anche bel fortunato, ma certo che lo sono, ma non c'è dubbio, ma tu crederai mica che il Signore ti voglia bene di meno.
Devo caricare della merce, posso chiedere?
Come? Sì.
Devo caricare della merce.
Ma quale merce?
Del supermercato.
E questa deve rimanere una pagina... Una pagina è una giornata che ci interroga, no? E questo mi sembra davvero una cosa importante, preziosa, bella e significativa. Come vorrei incoraggiare su questo punto, anche parlando, spesso anche in questi giorni, tanti mi dite, sì, devo anche un po' ritrascrivere una regola di vita, ma... nel senso non degli orari, ma proprio delle dimensioni imperdibili, quelle che per forza ci vogliono, quelle che semmai vanno ulteriormente confortate. Ecco, tutto questo a me pare davvero qualcosa di molto bello e di importante. Forse è vero, sta anche nello spazio umile autentico dei nostri esercizi. A me pare che questo è un retroterra, è semplice, no? È delineato un poco come linee di fondo, ma questo è il retroterra con il quale possiamo davvero fare nostro questo gesto di consegna fiducioso al massimo che Francesco fa alla sua Chiesa. Però bisogna restituirgli giornate così, una vita così, una disponibilità di questo livello. Non si può fare di meno di questo. Questo è davvero totalmente irrinunciabile. E allora, ecco, sia la nostra preghiera di stamattina è una continuità preziosa, perché qui c'è una compattezza di senso che ogni volta è da ritrascrivere, di plasmare, a secondo di come evolve la vita, le incombenze, le responsabilità, gli incarichi, è proprio qualcosa da rintracciare e da ritrascrivere, ma facciamolo con molta fiducia, facciamolo davvero bene e con l'animo disponibile e grato. Ma se riusciamo un pochino nelle nostre giornate inquiete e veloci di corsa e strappate da ogni parte, a mantenere il nervo vitale dell'animo con cui Gesù le interpreta, ci riconosciamo anche contenti, stanchi probabilmente sì, affaticati anche, ma comunque contenti, perché muoversi su queste tre direzioni vuol dire giocarla bene la propria vita, giocarla davvero bene la propria vita, e questo mi sembra dono e grazia preziosa. Buona preghiera, allora, vanno moltiplicandosi un poco dei suggerimenti buoni, ma gli esercizi sono grazia anche per questa ragione. Questa mattina, così come domani mattina, dopo la meditazione, anche Don Cristiano è disponibile, lui sta in fondo alla chiesa, eventualmente anche adesso per la riconciliazione, io sto sul solito posto di casa, e dove ci sono le poltrone che agevolano l'attesa. Poi qualcuno vedo che mi dice preoccupato perché il nuovo non è mai stato qua. Senti, ma dopo come facciamo quella cassettina qui per il contributo? Quella cassettina che c'è lì. Sì, facciamolo con la nostra bella libertà, quello che possiamo, che ci sentiamo di dare, la casa vive di questo e ce la fa, finora vuol dire che la gente è brava, no? Ma con tutta libertà e con tutta tranquillità. Gli amici che sono al monasterino non si preoccupino di dare il contributo al monastero, questo fa parte della cassettina qui, dopo abbiamo oramai relazioni familiarissime, quindi dopo ci penso io a dare giustamente anche il nostro grazie per la loro ospitalità. L'ultima cosa del monasterino è, Suor Maria Paola mi ha detto stamattina, di agli amici di non preoccuparsi se la chiave del cancello fuori non funziona. Tutte le volte è così, poi la riparano ed esattamente continua a non funzionare. Allora, accostate il cancelletto e quando siete in casa poi se la chiudete. Va bene, mi pare una riflessione saggia, ecco, no? Che semplifica problemi e toglie gli affanni. Buona preghiera a tutti.